14 marzo 2024. Nella spinta della NASA verso la Luna, i partner commerciali volano e inciampano. La partnership della NASA con l'industria privata per accelerare il ritorno degli Stati Uniti sulla Luna sta fornendo carichi utili lunari e risultati contrastanti. Di Leonard David. È stato un inizio difficile per il lancio di hardware ed esperimenti scientifici sulla Luna nell'ambito dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Service della NASA, soprannominata Commercial Lunar Payload Service. Nell'ambito del Commercial Lunar Payload Service, i fornitori americani sono stati incaricati di assistere l'Agenzia Spaziale nel rivitalizzare le capacità di esplorazione lunare della nazione, il tutto in preparazione per un atterraggio lunare con equipaggio al Polo Sud lunare, previsto non prima di settembre 2026 come parte del vasto programma umano Artemis della NASA, programma di volo spaziale. Le consegne commerciali di apparecchiature scientifiche e la messa alla prova delle dimostrazioni tecniche sono ciò di cui si occupa Commercial Lunar Payload Service. Il partenariato pubblico-privato potrebbe elargire fino a 2,6 miliardi di dollari in contratti competitivi fino al 2028. Tutto il denaro della NASA, riferisce l'agenzia, è pensato per essere un investimento di pochi centesimi in termini di risparmio sui costi con ricompense fuori misura che aiuteranno a gettare le basi per una presenza umana prolungata sulla Luna, dando anche il via alla creazione di un pianeta economia lunare. E in caso di successo sui terreni di prova della Luna, la NASA e i suoi partner commerciali potrebbero alzare lo sguardo più in alto per contemplare collaborazioni simili sui futuri viaggi umani su Marte. Questa è la visione iniziale, ma ci sono alcuni primi rallentamenti. Montagne russe emozionali. La prima uscita del Commercial Lunar Payload Service sulla Luna è stata condannata poco dopo un decollo impeccabile l'8 gennaio a bordo di un razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Costruita dalla società spaziale privata Astrobotic Technology, la navicella spaziale Peregrine Mission 1 ha subito un guasto al sistema di propulsione che ha impedito un atterraggio delicato previsto nella regione lunare delle Great Huisen Domes. Il Peregrine era carico di 20 carichi utili provenienti da 7 nazioni che includevano esperimenti forniti dalla NASA e quelli di 16 clienti commerciali. La navicella spaziale in difficoltà finì per essere multata tramite una spinta improvvisata da parte della squadra di controllo a terra della compagnia in un rientro controllato e autodistruttivo nell'atmosfera terrestre. Si tuffò nelle remote acque del Pacifico meridionale circa 10 giorni dopo il lancio. È stata una montagna russa di emozioni, afferma John Thornton, amministratore delegato di Astrobotic, con sede a Pittsburgh, Pennsylvania. Siamo passati dal massimo più alto dopo il lancio, poi poche ore dopo eravamo al minimo più basso. La NASA aveva finanziato la missione per un importo di 108 milioni di dollari, una cifra, osserva Thornton, che includeva anche le commissioni di successo, che costituivano il 10% del totale. Dato l'esito del lander, la compagnia non riceverà quei soldi, dice. Nonostante ciò, Thornton resta ottimista ed è convinto che l'approccio Commercial Lunar Payload Service funzioni e sia realizzabile. Riteniamo che ci siano ancora affari da fare qui, afferma Thornton. Stiamo svolgendo queste missioni a una frazione di quanto costerebbero normalmente. La sfida che gli attori commerciali devono affrontare è cercare di trovare quel punto debole e raggiungere quell'equilibrio identificando i luoghi appropriati in cui correre il rischio di ridurre i costi. Pellegrino Postmortem, un comitato di revisione post-mortem del fallimento del Pellegrine è ora al lavoro, è composto da personale di Astrobotic e della NASA ed è presieduto da revisori indipendenti per assicurarsi che alla fine si tratti di un risultato imparziale e di ottenere la verità, afferma Thornton. Questo sguardo su cosa è andato storto si svolgerà rapidamente, dice Thornton, rispetto alle revisioni più standard e lente della NASA sugli incidenti spaziali. I risultati della revisione sono urgentemente necessari, aggiunge, per aiutare a guidare il follow-up del Commercial Lunar Payload Service di Peregrine, il lander lunare Griffin di Astrobotic. Il lander Griffin ha una capacità di carico 5 volte superiore a quella del Peregrine, gran parte della quale sarà utilizzata per trasportare il Viper, il rover Volatiles Investigating Polar Exploration della NASA, in cerca di acqua. lo spionaggio di Viper sarà mirato vicino al bordo occidentale del cratere Nobile al polo sud della Luna, con un lancio ufficialmente prenotato per avvenire entro la fine dell'anno. Ma è probabile che i tempi di tale piano cambino. Direi che la probabilità che avremo una sfida di pianificazione è alta, afferma Thornton. Dobbiamo fare le cose per bene con il prossimo. Arrivando caldo, sviluppata e gestita dalla Intuitive Machines di Houston, Texas, la successiva missione finanziata dal Commercial Lunar Payload Service dopo Peregrine è stata l'IM-1, il volo dell'Under Lunare Odysseus lanciato dalla Terra il 15 febbraio. Il 22 febbraio questa navicella spaziale da 118 milioni di dollari è diventata la prima sonda costruita negli Stati Uniti ad effettuare un atterraggio sulla Luna dall'atterraggio con equipaggio dell'Apollo 17 più di mezzo secolo prima. Sbandieratori a parte, Ulisse non può vantare una discesa senza intoppi verso la destinazione prevista, il cratere Malaperthe, vicino al polo sud della Luna. Problemi minori sono emersi dalle prestazioni discontinue del sistema di propulsione all'avanguardia della navicella, che utilizzava una combinazione di ossigeno liquido criogenico e metano liquido. I problemi più grandi derivarono da un problema tecnico nei telemetri laser di Odysseus, un kit cruciale per la fase di avvicinamento lunare che non funzionava a causa di una supervisione prelancio da parte di Intuitive Machines. Quell'errore si è ritorto contro di loro il giorno dell'atterraggio sulla Luna e ha spinto i controllori della missione a cercare modi alternativi per garantire un atterraggio sicuro e preciso. Per fortuna, il personale attento della compagnia è riuscito a riutilizzare altri strumenti di navigazione di bordo per portare l'Odysseus in discesa entro un miglio dall'area di atterraggio mirata. Ma il lander a sei gambe è arrivato troppo caldo. È arrivato con una velocità verso il basso e orizzontale maggiore del previsto, colpendo più forte e scivolando su un terreno in pendenza, spezzando parte del carrello di atterraggio. Nel frattempo il motore principale dell'Odysseus era ancora acceso e quando cessò, il lander si inclinò fino a formare un angolo di circa 30 gradi rispetto alla superficie. Questo orientamento distorto ha ridotto la luce solare che raggiunge i pannelli solari della navicella e ha anche compromesso diverse antenne, riducendo le trasmissioni da e verso la superficie lunare a un rivolo. Tuttavia, Odysseus ha raggiunto i suoi obiettivi di missione di alto livello, sopravvivere relativamente intatto al suo touchdown soft troppo duro, oltre a restituire dati scientifici ai clienti, sostiene Steve Artemus, amministratore delegato di Intuitive Machines. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti, quindi a nostro avviso questo è un successo assoluto. Piccolo tipo, in un rapporto sullo stato dell'IM-1 dopo l'atterraggio, Sue Lederer, scienziata del progetto Commercial Lunar Payload Service presso il Johnson Space Center della NASA, ha affermato che la conclusione è che ciascuno dei carichi utili ha raggiunto un certo livello dei propri obiettivi e ha etichettato Odysseus un tizio trasandato. Tuttavia, le Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies Scalps della NASA, uno dei sei carichi utili della NASA, non sono state in grado di raggiungere la soglia scientifica completa. Scalps si è concentrato specificamente sul modo in cui il pennacchio del motore a razzo Odysseus avrebbe perlustrato la polverosa superficie lunare durante la sua discesa, scagliando detriti che avrebbero potuto potenzialmente danneggiare qualsiasi hardware nelle vicinanze. Una migliore comprensione di come i pennacchi dei razzi sollevano e trasportano la polvere attraverso la Luna potrebbe anche rivelarsi cruciale per garantire che gli equipaggi di Artemis continuino in sicurezza i loro futuri atterraggi lì. A causa del guasto dei telemetri laser del lander, i dati di altitudine associati destinati ad attivare Scalps non sono mai arrivati, quindi l'esperimento non ha potuto ottenere alcuna immagine durante e dopo la discesa di Ulisse. Se Scalps avesse funzionato durante l'atterraggio, i risultati elaborati avrebbero potuto essere visualizzati come una forma 3D della superficie lunare, afferma Michel Munk, architetto capo ad interim del Space Technology Mission Directorate della NASA e ricercatrice principale di Scalps. Le telecamere delle Intuitive Machines su Odysseus non sono state impostate per raccogliere lo stesso tipo di immagini, dice Munk, ma potrebbero comunque contenere indizi utili per aiutare a compensare l'assenza di dati dettagliati da Scalps. Munch e i suoi colleghi dovrebbero avere un'altra possibilità di studiare la polvere lunare sollevata dai razzi entro la fine dell'anno attraverso la prossima opportunità di volo Commercial Lunar Payload Service Blue Ghost Mission 1 di Firefly Aerospace. Firefly Aerospace, con sede a Cedar Park, Texas, ha ordini di attività Commercial Lunar Payload Service per un totale di quasi 230 milioni di dollari. Quei dollari alimentano finanziariamente le missioni Blue Ghost del gruppo sulla Luna previste per il 2024 e il 2026. Blue Ghost Mission 1 è attualmente pronto per volare a bordo di un razzo Space Falcon 9 nella seconda metà del 2024. I carichi utili della Blue Ghost Mission 2 del 2026 sono diretti verso il lato nascosto della Luna e potrebbero arrivarci a bordo dell'aereo di Firefly. Sviluppo del veicolo di lancio Beta. Sul lato nascosto della Luna, un carico utile in particolare, chiamato Lunar Surface Electromagnetic Experiment NIGHT, LUCENIGHT, testerà le tecnologie per condurre indagini trasformative in radioastronomia. Con la massa della Luna che funge da schermatura dal ronzio e dall'elettricità statica delle interferenze provenienti dalla Terra, anche un modesto radiotelescopio dovrebbe essere in grado di rilevare deboli segnali provenienti dal cosmo primordiale. Se LUCENIGHT avrà successo, tuttavia, modesto potrebbe essere l'ultima parola per descrivere i futuri radiotelescopi lontani, che potrebbero essere costruiti a dimensioni sbalorditive per scrutare l'universo primordiale con dettagli senza precedenti. Prossimo moonshot, il lancio lunare di Firefly entro la fine dell'anno trasporterà 10 carichi utili sponsorizzati dalla NASA a Mare Crisium, un cratere a fondo piatto largo 556 km, 345 miglia, nell'emisfero lunare settentrionale. Una volta lì, gli esperimenti analizzeranno la regolite della Luna, la composizione geofisica e le interazioni tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Bob Grimm, scienziato planetario presso il Southwest Research Institute e investigatore principale di un nuovo esperimento volante a bordo della Blue Ghost Mission 1, è entusiasta della sua possibilità di eseguire una scienza lunare unica, ma non senza un tocco di ansia. I risultati delle missioni Astrobotic e Intuitive Matines sono preoccupanti, afferma Grimm. Anche così Firefly merita di fare il suo tentativo senza preconcetti. Il suo carico utile, il Lunar Magnetotellurics Sounder, LMS, utilizzerà un magnetometro per sondare fino a 1127 km, 700 miglia di profondità nel sottosuolo della Luna, rivelando potenzialmente nuovi dettagli sulla struttura interna del nostro satellite. Secondo Grimm, nonostante il risultato soddisfacente dell'IM-1 nell'evitare la catastrofe, è un fatto che la leadership di Intuitive Matines abbia definito la missione un successo senza riserve. Indipendentemente dalle etichette, tuttavia, Ben Bussey, capo scienziato di Intuitive Matines, afferma che l'azienda è fermamente concentrata nel garantire che le lezioni apprese dall'IM-1 informino l'imminente missione del lander lunare IM-2. Il lancio è previsto non prima del quarto trimestre di quest'anno. L'IM-2 verrà inviato sul bordo simile a una cresta del cratere Shackleton del polo sud lunare, un obiettivo anche sotto esame come sito di atterraggio per la missione Artemis III della NASA, che sarebbe il primo ritorno con equipaggio sulla superficie lunare dall'era Apollo. Abbiamo individuato diversi siti sicuri sul crinale che soddisfano gli obiettivi dei carichi utili dell'IM-2, afferma Bussey. Aspirazioni di Artemide, l'esplorazione di Shackleton è ampiamente considerata fondamentale per qualsiasi presenza lunare sostenibile con equipaggio, sia tramite Artemis che attraverso un altro programma di volo spaziale umano, come quello cinese, che ha anch'esso preso di mira il cratere. I picchi lungo il bordo del cratere sono quasi sempre bagnati dalla luce solare perfetta per energizzare i pannelli solari e forniscono anche collegamenti di telecomunicazioni con una linea di vista quasi costante con la Terra, un must per qualsiasi futuro campo base a lungo termine. Ma c'è di più. Come molti dei crateri polari vicini, Shackleton ospita regioni permanentemente in ombra, siti non baciati dalla luce solare per miliardi di anni. Pensate per essere serbatoi estremamente freddi di ghiaccio, acqua, la regolite ricca di volatili dei PSR potrebbe essere raccolta e trasformata in acqua potabile o, del resto, in carburante per missili. Ma prima che si possano tentare imprese così audaci, i pianificatori della missione devono prima ottenere la verità fondamentale trovando un modo per studiare in modo sicuro e diretto o addirittura campionare le gelide profondità di un psr. A tal fine, IM-2 si manifesta per scatenare Micronova, un piccolo hopperlander dispiegabile da 41,6 milioni di dollari finanziato dalla NASA per immergersi dentro e fuori dai psr. IM-2 ha sicuramente il potenziale per fornire nuovi dati chiave. La nostra tramoggia trasporta diversi strumenti che effettueranno le prime misurazioni della superficie dall'interno di un psr, afferma Busey. Il fallimento è un'opzione, avere una capacità commerciale dimostrata per atterrare con successo sulla Luna cambierà le regole del gioco, sostiene Clive Neal, professore e specialista di esplorazione lunare presso l'Università di Notre Dame. Anche se il primo tentativo di una compagnia commerciale americana di sbarcare sulla Luna è fallito, la natura stessa di queste missioni è che il fallimento è un'opzione, suggerisce Neal. Ma ci sono una serie di domande che rimangono senza risposta. Tra questi c'è il numero di fallimenti che il Commercial Lunar Payload Service può accumulare prima che la NASA e i suoi supervisori politici perdano la pazienza. Inoltre, continua Neal, come vengono condivise, se non del tutto, le lezioni apprese da ciascuna missione tra i fornitori Commercial Lunar Payload Service, oppure ogni azienda impara da sola. Dopotutto si tratta di un'attività commerciale e competitiva, afferma. La più recente missione IM-1 è stata degna di nota, dice Neal, dato l'adattamento al volo che i controllori di volo hanno dovuto fare per raggiungere la superficie lunare e operare. Non vedo questa missione come un fallimento, ma come un pioniere che plasmerà il futuro di Intuitive Machines e del programma Commercial Lunar Payload Service. Secondo Scott Pace, direttore dello Space Policy Institute della George Washington University, il programma Commercial Lunar Payload Service sta andando bene finora, nonostante la perdita di Astrobotic e il successo non assoluto di IM-1. Le prime volte sono sempre difficili e ci vuole esperienza per imparare di nuovo a volare sulla Luna, afferma Pace. Quasi altrettanto essenziale, dice, è l'apprendimento organizzativo e culturale in cui la NASA e l'industria imparano a lavorare insieme in modi nuovi. Queste missioni sono programmi pilota di acquisizione tanto quanto esplorazioni scientifiche e tecnologiche, conclude Pace.